dietro il significato morale della fedeltà c'è un preciso significato giuridico, perché la fedeltà va di pari passo con l'esclusività, diciamo, dell'esercizio della sessualità, quindi soltanto tra un uomo e una donna, ed è stato scritto nel nostro codice proprio a stabilire che questa esclusività comporta un contesto di stabilità che è il più congeniale un domani per la nascita e la crescita di prole. Quindi, diciamo, l'elemento della fedeltà e dell'esclusività vanno di pari passo con il luogo più favorevole per l'accoglienza della prole.
La rimozione dell'obbligo di fedeltà può però anche essere un passo propedeutico per chiedere in futuro di eliminare questo obbligo di fedeltà anche dai matrimoni civili, quelli di coppie eterosessuali?
Banalizzare questo obbligo, tutto può essere. Certo, appare difficile espungere da un articolo del Codice Civile così preciso, che è l'articolo 143, che riguarda proprio appunto gli obblighi reciproci tra coniugi, un punto direi essenziale. Adesso, al di là di quanto sia applicabile, quanto sia coercibile, di quanto la giurisprudenza lo ritenga certe volte non decisivo, però è molto importante, perché invece fa parte proprio di questa logica di un contesto a questo punto di carattere eterosessuale, proprio perché non è stato stabilito invece per le unioni civili, che è strettamente collegata alla nascita delle prole. Quindi mi pare complicato espungerlo dal nostro codice civile.
Un altro punto: per le coppie omosessuali non è prevista la separazione, ma il divorzio, tra l'altro in tempi brevissimi. Questo può essere, volendo, un modello esportabile per le coppie eterosessuali?
Modello esportabile se si indebolisce l'istituto matrimoniale, che in parte è già avvenuto anche con la figura del cosiddetto divorzio breve. E l'indebolimento è legato sempre di più a rendere il matrimonio di natura, diciamo così, convenzionale, o meglio contrattuale, e sempre meno istituzionale.
Oltre all'obbligo di fedeltà, nel DDL approvato è stata eliminata anche la stepchild adoption, ma comunque su casi specifici l'ultima parola spetta sempre al giudice.
La norma ha fatto riferimento alle norme già esistenti nel campo delle adozioni e anche all'applicazione che si è data a quella norma. In effetti noi abbiamo delle decisioni delle corti d'appello di Roma e Milano che hanno previsto una stepchild adoption, però resta fermo che queste sono decisioni molto criticate, perché se si va a leggere la nostra legge sull'adozione e in particolare in combinato con il codice civile, si scopre che in realtà non è prevista la possibilità di adozione a soggetti che sono legati da vincoli affettivi di tipo omosessuale, e quindi da questo punto di vista è effettivamente una forzatura ritenere che la stepchild possa essere stata introdotta nel nostro ordinamento soltanto dalle sentenze.
Si può dire in definitiva che queste unioni civili sembrano, per le loro connotazioni, soprattutto contratti facilmente revocabili?
Contratti facilmente revocabili, certo, hanno tante tinte pubblicistiche molto simili al matrimonio. Vediamo se poi davvero la Camera lo ratifica così com'è. Io non scommetterei su questo, perché probabilmente anche i deputati vorranno dire la loro su un testo comunque, adesso al di là del giudizio che si possa dare, oggettivamente molto confuso e crea anche un piccolo pasticcio con riferimento a tutta una serie di norme di dettaglio. Questo vedrete che nelle prossime settimane saranno proprio gli esperti matrimonialisti a sottolinearlo.